Buonasera a tutti e ben arrivati. Si tratta del primo incontro di un ciclo di conferenze, di incontri, una decina, che ormai la Società Filosofica Italiana organizza da diversi anni. Quest'anno il gruppo di relatori ha deciso insieme di dedicare questi 10 incontri ai filosofi che ci stavano più a cuore. E quindi ecco tutti i filosofi che verranno presentati: Platone, Aristotele, Giordano Bruno, Rousseau, Hegel, Bergson, Wittgenstein, Teilhard de Chardin e Bateson, sono tutti filosofi che stanno a cuore i relatori. Io sono Ornella Doria, ho lavorato per moltissimi anni al Liceo Classico Marco Polo e faccio parte del direttivo della Società Filosofica. Ho scelto Platone. Perché ho scelto Platone? Per motivi di carattere proprio personalissimo. Perché con Platone, quando ero all'università, poi al liceo, ma soprattutto all'università, mi sono trovata a fare i conti con delle domande che mi toccavano profondamente. La prima è: ma chi è il filosofo? E qual è il compito del filosofo? Questo significava, tradotto a livello personale, ma chi dovrei essere? Qual è il mio compito? Il compito che mi aspetta? E allora attraverso Platone ho trovato le prime risposte, ma risposte così dense, così profonde, che mi hanno segnato, che mi hanno orientato, anche dopo, quando ho cominciato a mettere in atto la mia attività professionale. Il filosofo è un purificatore delle anime. Leggo dal Sofista di Platone. Il filosofo ha la caratteristica di liberare dalle opinioni orgogliose e rigide. Cosa vuol dire liberare dalle opinioni orgogliose e rigide? Il filosofo, in questo caso, siccome si tratta di un dialogo di Platone, il filosofo è Socrate. In tutti i dialoghi platonici l'interlocutore filosofo è Socrate, il maestro di Platone. E in questo specifico dialogo, il sofista, il problema è proprio quello di sconfiggere i sofisti, che sono dei relativisti, che ritengono che molte siano le verità e che dunque non sono dei veri filosofi. Allora, chi può essere il vero filosofo? Il filosofo è colui che smaschera i pregiudizi, cioè che si incontra con gli altri e che dialoga con gli altri con il fine di metterli nelle condizioni di entrare in contraddizione. Allora il filosofo è sadico? No, non è così. Il filosofo è colui che appunto si incontra con l'altro per aiutare l'altro a capire che spesso le convinzioni che ha sono convinzioni che hanno carattere di apparenza e non di verità. Non sono delle opinioni, fanno parte delle doxai, non fanno parte dell'episteme, della scienza. Naturalmente chi si trova confutato si sente in difficoltà. E allora molti dei dialoghi di Platone si chiudono proprio con gli interrogati, tra virgolette, i dialoganti, che o scappano e dicono: ma io ho da fare, non posso risponderti, oppure prendono atto delle loro difficoltà e reagiscono chiedendo a Socrate: beh, ma allora cerchiamo di capire qual è la strada giusta. E qui comincia la maieutica, di Socrate. Ma Platone va oltre il maestro, non si ferma alla maieutica, o meglio direi che opera una maieutica del tutto particolare. Quindi il primo aspetto che dobbiamo considerare del ruolo del filosofo in Platone è che ha questa caratteristica, no? Dice: perché, caro figliolo, coloro che li purificano la pensano proprio come per i corpi i medici, i quali sanno che il corpo non si può giovare del cibo propinato prima che non se ne sia espulso ogni impedimento interno. Così anche per l'anima, essi sono convinti che non trarrà profitto dagli insegnamenti propinati prima che con la confutazione non si sia portato il confutato a vergognarsi di sé ed espulse le opinioni che impedivano l'apprendere, non lo si sia reso evidentemente puro e tale che ritenga di sapere solo ciò che sa e non di più. Quindi vedete, la confutazione ha la funzione di purificare l'anima, così come un medico prima deve eliminare le tossine perché poi il corpo possa essere sano e alimentarsi in modo corretto, e così anche il filosofo è come se facesse espellere le tossine dell'anima dell'interlocutore, di colui con cui parla. E quindi la confutazione è la più grande e la più potente delle purificazioni. Essere purissimi e bellissimi per essere veramente felici. Quindi la purificazione ha un obiettivo, la felicità. Ma basta liberare l'animo dalle tossine per essere felici? Direi di no. Bisogna liberare l'animo, ma poi riempirlo di qualcosa che faccia veramente bene. Quindi la pars destruens, diciamo, la fase confutatoria, è una fase di libertà negativa, di liberazione da ciò che non consente un apprendimento vero. Platone si serve anche di miti, e in un mito che potreste anche leggere, è interessante, il mito della caverna, è molto noto, nel settimo libro della Repubblica, propone quello che ci ha fatto capire nel Sofista, ma lo propone attraverso immagini. E chiede che ci si immagini immagini una caverna in cui ci sono uomini che sono legati mani, piedi e anche la testa da quando erano nati, e che gli occhi di questi uomini legati siano rivolti al fondo della caverna. Cosa vedono questi uomini? Da quando sono piccoli vedono quello che il fondo della caverna lascia apparire. Cosa lascia apparire? Lascia apparire delle ombre, perché dietro questi uomini legati c'è un fuoco che fa luce dentro la caverna e un muricciolo dietro del quale passano degli uomini con dei fantocci. Portano dei fantocci, parlano tra di loro, i fantocci oltrepassano il muricciolo, sono sopra il muricciolo, mentre gli uomini che passano sono dietro. Quindi gli uomini legati vedono sul fondo della caverna quali ombre? Le ombre di questi fantocci e di queste cose che sono trasportate dagli uomini, ma non vedono gli uomini, perché gli uomini sono dietro il muricciolo. E questa luce del fuoco illumina il fondo della caverna, di modo che gli uomini legati possono vedere delle cose che si muovono e possono sentire delle voci. Allora, in questo caso, nel testo nella ricostruzione del mito si dice, ma non è sempre in forma dialogica, ma non pensi tu che questi uomini legati da quando erano piccoli non considerino quelle ombre la realtà? Ma certo, cos'altro hanno visto da quando sono nati? E allora continua a proporre un'altra immagine, e immagina di se esistesse qualcuno che si avvicinasse ad uno di questi uomini legati e lo sciogliesse dai vincoli, dai lacci. Quest'uomo probabilmente comincerebbe con il girare la testa e poi sarebbe aiutato ad alzarsi. Certo, quando un uomo vive tutta una vita seduto e immobilizzato, si sentirebbe paralizzato, farebbe fatica a muoversi, probabilmente avrebbe anche dei dolori muscolari, muscoli atrofizzati reagirebbero con dolore. Ma supponiamo che quest'uomo che ha liberato lo schiavo lo aiutasse a girarsi e a camminare. La fatica sarebbe enorme, i primi passi sarebbero difficilissimi da compiere. Probabilmente poi anche, girandosi, si accorgerebbe della luce, ma non solo della luce del fuoco acceso, ma si accorgerebbe anche che sul fondo della caverna, cioè nell'apertura della caverna, da quell'apertura filtra la luce. E cosa succede quando passiamo dall'oscurità alla luce? Il primo effetto è l'accecamento. Succede d'estate, no? Quando si sta in una stanza chiusa, buia, e poi si esce e c'è il sole abbagliante, questa luce forte che fa male anche agli occhi. Quindi quest'uomo si troverebbe nelle condizioni di non vedere più, di avere dolori atroci perché non riesce a camminare. Che cosa farebbe? Istintivamente sarebbe portato a tornare indietro, a tornare a sedersi con i suoi compagni. Ma l'uomo che lo ha liberato continuerebbe ad aiutarlo a camminare. Questi momenti dell'uscita dalla caverna corrispondono alla fase ascetica purificatoria che è presente nel sofista che vi leggevo prima. È la fase in cui c'è qualcuno che, il filosofo, che dovrebbe aiutare a uscire da un modo di pensare che è dato per ovvio, ma che ovvio non è. Che è quello che noi potremmo chiamare la sociologia del sapere, e cioè un sapere condiviso che appartiene al mondo in cui viviamo, nei diversi tempi, perché in ogni tempo ci sono Weltanschauung, immagini di mondo diverse, e non solo, ma le immagini di mondo sono molte anche in uno stesso tempo. Ci sono gli etnolinguisti che ritengono che ogni grammatica generi un'immagine di mondo diversa. Quello che a noi interessa è però che appunto il filosofo ha questa funzione liberatoria, cioè toglie dall'ombra. Ma cos'è l'ombra? L'ombra è appunto il pregiudizio, e cioè un giudizio dato prima di vedere quello che è il vero. E in che cosa consisterebbe questa conoscenza umbratile, apparente? È la conoscenza dei sensi, è la conoscenza più immediata che possediamo, è quella che ci mette in contatto con il mondo. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto. Ma questa conoscenza ci dà del mondo dei caratteri, dà al mondo dei caratteri che sono transitori, divenienti, non c'è nulla di stabile. Il mondo è un arcobaleno di colori, un divenire continuo di cose che nascono, vivono, muoiono. I sensi ci mettono in contatto con un mondo diveniente. Eraclito diceva a Pantarei, tutto scorre. Ma il Pantarei è il risultato dell'accoglimento della conoscenza sensoriale. E il filosofo che cosa ci sta dicendo allora? Platone che cosa ci sta dicendo? Che non dobbiamo dare pieno credito ai sensi. Che c'è qualcosa che va oltre la conoscenza sensoriale. Che non dobbiamo fermarci ai giudizi che sono dettati dai sensi. Allora potremmo dire che il filosofo non solo è un purificatore dell'anima, ma è anche una guida dell'anima. Abbiamo visto che c'è qualcuno che libera lo schiavo e lo aiuta a fare un percorso che lo schiavo da solo non farebbe proprio. Questo cammino è un cammino che non si arresta solo alle zone d'ombra, quindi non si arresta a quella che Platone chiama eikasia, conoscenza immaginativa, e pistis, fede. Per Platone la fede ha un significato ben diverso da quello che invece, dal significato che è stato dato dai filosofi cristiani e dai teologi alla fede. In Platone la fede è una forma di conoscenza inadeguata, è una forma di conoscenza che nel mito della caverna potrebbe corrispondere a quello che lo schiavo vede quando si gira e vede finalmente i fantocci, i muricioli, eccetera. Ma non siamo ancora in una dimensione di verità per Platone, siamo ancora in una dimensione di conoscenza apparente. L'immaginazione e la fede sono doxa. Il filosofo che cosa fa? Guida lo schiavo oltre. Lo libera, ma non deve liberare del tutto, non basta buttare fuori le tossine, non è sufficiente liberare l'anima dalle tossine, dal buio, dalle ombre, direbbe Platone, ma bisogna che l'anima cominci a vedere la luce. E allora, come succede anche a noi quando passiamo da una zona scura, una zona luminosa, dobbiamo aspettare un pochino, ma poi cominciamo a vedere la luce. Allora, anche questo schiavo, un po' alla volta, quando arriva a uscire dalla caverna, accompagnato e guidato dal filosofo, e allora comincia a vedere qualcosa che non è più l'ombra che vedeva prima con i suoi compagni, ma non ha la forza di guardare il cielo. Deve abituarsi un po' alla volta e quindi prima guarda la realtà riflessa nell'acqua, dice Platone. Siamo sempre dentro al mito della caverna, guardare la realtà riflessa nell'acqua. A livello di conoscenza, certo, i riflessi delle cose nell'acqua non sono le cose, ma non sono neanche le ombre. Sono una forma di realtà, se vogliamo in un certo senso inquinata dal fatto che è una realtà riflessa, ma che comunque è in grado di riflettere ciò che è. Quindi siamo a un livello di apparenza meno lontano dal vero di quanto non lo fossero le ombre sul fondo della caverna. E questa forma di sapere, che comunque è una forma di scienza, la chiama episteme, Platone, è la conoscenza matematica, la gnoia. La conoscenza matematica è una forma di sapere che ci svincola dai sensi e che ci immette in un mondo che non è propriamente di niente, quello dei numeri, delle proporzioni. Ma dicevamo prima, anche la matematica ha dei limiti. Per Platone i limiti della matematica stanno nel fatto che la matematica parte da ipotesi e arriva a conclusioni che inevitabilmente non possono avere carattere di verità, che bisognerebbe prima dimostrare la verità dell'ipotesi di partenza. E quindi la matematica è una forma di scienza, ma è una forma di scienza non ancora piena. Per arrivare alla scienza bisogna fare un altro passo, e cioè bisogna che quel poverino che è stato liberato cominci ad alzare gli occhi, non può più tenerli bassi per vedere le cose riflesse nell'acqua, ma deve cominciare ad alzare gli occhi. Per i greci la vista è il senso preponderante, così come per gli ebrei il senso preponderante è l'udito, Shema Israel, ascolta Israele. E quindi la via della verità per gli ebrei parte proprio dall'ascolto. Per i greci il primato va alla vista, a quello che vediamo. La prima cosa che vediamo sono le cose attraverso i sensi, il senso della vista unito agli altri sensi. Ma quello che ci vuole indicare Platone è che esiste un vedere che è proprio dell'intelletto. Anche l'intelletto vede. Che cosa vede l'intelletto? Nel mito della caverna ciò che vede l'intelletto è la realtà, per come è. Al di fuori del linguaggio mitico, l'intelletto vede le idee. L'oggetto della conoscenza intellettiva è l'idea. E l'idea ha la caratteristica di non avere aspetti transitori, ma di essere stabile. Vi faccio un esempio banalissimo, ma per farmi capire. Se io dico questo libro lo vedo e si tratta di un libro che avverto con il senso della vista. Se invece dico il libro e penso al concetto di libro, allora riconosco che questo è un libro, ma anche quest'altro è un libro e anche quest'altro ancora. Quindi il concetto di libro è ciò per cui ogni libro è libro. È la ragione d'essere del libro. Ciò per cui il libro, è la ragione d'essere del libro. Esco da questo esempio banale, ma forse vi ha aiutato a capire quello che volevo dire. Cioè, l'idea ha carattere di eternità, non ha senso chiedersi se il concetto di libro ha una nascita e una morte, se diviene, se cambia, se muta. Mentre potrebbe aver senso dire, ma questo libro quanto è destinato a esistere? Potrà diventare cenere? Potrà cambiare nel tempo, ingiallire? Certo. Ma l'idea di libro no. E quindi Platone scopre un mondo che è il mondo delle idee, che lui chiamerà anche Iperuranos, che è al di là di questo mondo. Ma quando diciamo questo mondo, intendiamo il mondo che noi percepiamo con i nostri sensi. ed è il mondo che noi vediamo con la ragione. Quindi c'è una vista che è la vista del nostro occhio, ma esiste anche una vista che è la vista della nostra mente. E il filosofo guida a vedere ciò che vede la mente. La liberazione che opera il filosofo è proprio questa: uscire dalle opinioni che generano possibilità di confutazione. Vi ricordate cosa dicevamo prima con il sofista? Che danno origine a contraddizioni, per poter entrare dentro la luce della ragione. Ognuno di noi è dotato di logos. L'uomo, dirà Aristotele, è zoon logistikon, è un animale dotato di ragione, anzi la ragione è l'essenza dell'uomo per Aristotele. Allora la razionalità, se viene ben guidata, consente all'uomo di essere pienamente uomo, di realizzare la propria umanità. Quando la ragione si esercita a vedere le idee, allora scopre che esiste una koinonia tongenon, dice Platone, cioè una comunicazione tra le idee. Le idee entrano in relazione tra di loro e dirà nel sofista, così come il grammatico è in grado di stabilire come devono collegarsi le lettere. Le parole, le nostre parole, sono costituite da legami di lettere che però non sono realizzati a casaccio. Sappiamo che ogni tanto ci dobbiamo mettere una vocale perché altrimenti non riusciremo neanche a pronunciare le parole. E il grammatico ha questa capacità di stabilire come le lettere vadano unite tra di loro. Alcune non si legano, altre si legano. E il filosofo che cosa farà? E il filosofo mostrerà come le idee si legano tra di loro. Esiste una comunicazione tra le idee. Alcune comunicano tra di loro, altre no. E allora ecco il movimento della sinagogè, o della dieiresis, della salita e della discesa. Dentro questo mondo delle idee, che è il mondo di ragione, è il mondo della ragione. Il mondo della discesa, cioè la diairesi, serve proprio per definire la realtà. Che cos'è il sofista? Che cos'è la virtù? Che cos'è? Eccetera. E attraverso la diairesi è possibile arrivare alle definizioni, ma non è questo che a me interessa. Quello che mi interessa di più è invece la sinagogè, e cioè il processo che va dalle idee che hanno sempre carattere universale, ma che si trovano alla base di una piramide che sale, che è in salita. E il filosofo riesce a scoprire gli anelli di congiunzione delle idee che portano su, 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 su. Fino a dove? Fino alla origine di tutte le idee. Fino alla causa, alla idea, alla causa di tutte le idee. E questa causa il filosofo la riconosce nell'idea del bene, che è insieme anche l'idea del bello, perché per i greci vigeva l'idea secondo cui kalos kai agathos, ciò che è bello è anche buono, la bellezza è connessa anche alla bontà. La bellezza intesa come armonia, come proporzione di forme. Quindi il filosofo è la guida nei confronti dello schiavo legato. La guida che consente di uscire dal mondo delle tenebre e di entrare nel mondo della luce. Il filosofo, quindi, potremmo tirare le somme, è un educatore. Perché educare deriva dal latino ex ducere, e cioè condurre fuori. E il filosofo è sommamente educatore nella misura in cui conduce fuori dalle tenebre alla luce. Ma una volta che il filosofo, o comunque l'uomo liberato, supponiamo, arrivi a vedere la luce del sole, ecco, l'idea del bene che è il risultato della sinagogè, nel mito della caverna corrisponde al sole, che può essere visto solo alla fine del percorso, perché ovviamente quante volte abbiamo tentato di guardare il sole, ma il sole abbaglia e quindi ci vuole un addestramento, posto che qualcuno poi anche fallisca nonostante l'addestramento. I nostri occhi fanno fatica proprio a vedere il sole, probabilmente anche la nostra ragione fa fatica a vedere il bene. Ma una volta arrivati a vedere il bene, il filosofo se ne può stare con le mani in mano. Chi arriva ad essere liberato non può non pensare a quei compagni che si trovavano nella caverna, legati mani e piedi e testa. E che cosa farà? Adesso vi leggo un po' che cosa dice Platone di questi uomini. Allora, se codesto uomo ritornasse dov'era e rioccupasse il posto che aveva, non avrebbe forse gli occhi offuscati di tenebra venendo d'improvviso dal sole? E chi si provasse a sciogliere quegli uomini e a condurli in alto, se mai potessero averlo nelle mani, non pensi tu che lo ucciderebbero? Allora, supponiamo che quest'uomo scegliesse per compassione nei confronti di questi uomini di ritornare giù nella caverna. Cosa succede quando un uomo vede la luce e poi torna nel buio? Di nuovo si troverebbe accecato. E cosa direbbero i compagni che lo vedessero rientrare? Gli direbbero che è folle, che non capisce il loro linguaggio, che loro non capiscono quello che dice. E se potessero slegarsi, dice Platone, lo ucciderebbero. Quindi il filosofo è una guida, ma risulta anche incompreso, non viene capito. Il suo parlare è un parlare che infastidisce. Socrate era stato definito un tafano. Sapete cosa fanno i tafani? Infastidiscono. Perché? Perché riportava l'uomo a se stesso. Il notis auton di Socrate è importante perché fa capire che l'uomo deve incominciare prima di tutto a conoscersi. Ma conoscersi significa incominciare a fare quel cammino di cui parlavamo prima, di uscita dalla caverna. E non è un cammino semplice, e probabilmente non è neanche un cammino che si può fare da soli. Abbiamo bisogno di aiuto. Nessuno di noi è un'isola. La persona è tale proprio perché è in relazione con gli altri. È in relazione con gli altri. Non siamo individui, nel senso che non siamo isolati. Siamo persone e quindi non possiamo stare gli uni senza gli altri. Il nostro è un Mitsein, un essere insieme, e quindi ognuno può aiutare l'altro. Ma quello che a me interessa di più, vedo che ho ancora un po' di tempo, è il fatto che leggendo Platone, leggendo e rileggendo, soffermandomi su Platone, ho scoperto che c'è un'altra via, che lui ha indicato un'altra via per arrivare all'idea del bene. E questa via è una via specialissima. Anche qui, per questa via, è stata necessaria una guida. Ma io credo che per qualsiasi cammino dell'anima sia necessaria la presenza di una guida. Provate a pensare, non so, Dante. Dante è stato guidato da Virgilio, da Beatrice, e poi quando è arrivato all'Empirio è stato guidato da San Bernardo, la Divina Commedia. Se andiamo ai filosofi presocratici, Parmenide parla delle Eliadi che conducono il carro in modo da portare il filosofo Parmenide davanti alla Dea, perché gli siano mostrati il sentiero del giorno e della notte. Quindi ogni rivelazione, ma il rivelare ha a che fare con la verità. La parola greca verità è aletheia ed è costituita dal verbo lanzano e dall'alfa privativo. Il verbo lanzano significa nascondere, la verità è togliere dal nascondimento. Togliere dal nascondimento significa portare alla luce, eccolo qua. Far uscire dalle tenebre, portare alla luce, portare alla verità. La verità è togliere appunto dal nascondimento, rivelare. Perché vi voglio parlare di questa seconda strada alternativa, questa via alternativa? Perché i miei studi mi hanno fatto fare i conti con il mondo della ragione. E il mio cammino dentro i meandri della ragione, nel mondo delle idee, potremmo dire, in questo mondo della luce, ad un certo punto mi hanno fatto avere la percezione netta che dal pregiudizio sembra impossibile proprio uscirne. Che per quanto la ragione si arrabatti, la nostra piccola quadrata ragione, direbbe Nietzsche, si trova sempre avviluppata nelle maglie del dubbio e dell'incertezza. E allora mi sono resa conto che la ragione ha dei limiti, che non potevo assolutizzare la ragione come ero tentata di fare. Non potevo pensare che la ragione mi avrebbe risolto tutti i problemi cognitivi e poi anche esistenziali, perché quando se si hanno delle certezze cognitive, poi si hanno anche degli indicatori nella prassi, nell'azione. Non è che noi possiamo agire senza essere guidati da valori. E quindi mi sono detta, ma dove mi sta conducendo questo labirinto della ragione in cui mi trovo dentro, questo mondo, che pure è il mondo della luce per Platone. La ragione è un punto di arresto. E allora ecco che mi sono rivolta a quest'altra via. E di quest'altra via Platone la introduce in questo modo. Dice, vediamo se trovo la pagina, forse mi è più facile trovarla qua. Eccola qua. Ed ora lascerò in pace te e vi riferirò su Eros il discorso che un giorno udii da una donna di Mantinea, Diotima, che in questo era sapiente, come in tante altre cose, e agli ateniesi, prima della peste, suggerì dei sacrifici che ritardarono di 10 anni il male, e fu quella appunto che ammaestrò me in cose d'amore. Questa via alternativa alla sinagogè alla dialettica. Platone parla appunto di dialettica, la dialettica e comprende la diairesi e la sinagoghe. Questa via alternativa è la via di Eros, è una erotica. È la via di Eros, è la via dell'amore. Pascal direbbe è la voie du cœur. E quello che è strano è che nel V secolo avanti Cristo, in una società maschilista, Socrate ammetta di essere stato ammaestrato, parole sue, istruito da una donna. Certo, Diotima era una sacerdotessa, ma è stato ammaestrato da una donna. E quale cammino ha fatto fare questa donna a Socrate, Socrate Platone, al filosofo? Ha fatto fare un cammino che ha avuto come punto di riferimento Eros, ed Eros non è un dio, è un demone. È un demone perché non è figlio di dei, ma figlio di Poros e di Penia. Viene ricostruito questo mito della nascita di Eros. Eros è stato concepito da Penia, che era la povertà, la povertà. Nel giorno del compleanno di Afrodite, del genitriaco di Afrodite, e Penia ha approfittato dell'ubriachezza di Poros, la ricchezza, l'astuzia, per giacere con lui, e da questa unione è stato concepito Eros. Quindi Eros è stato concepito il giorno del compleanno, tra virgolette, di Afrodite. E per questo voi capite che Eros, che non è né bello né brutto, né ricco né povero, perché i genitori rappresentano due dimensioni opposte, Eros è amante del bello, è stato concepito il giorno dedicato ad Afrodite, è amante del bello. Ora, la bellezza è presente anche nei corpi, nelle cose, nei corpi. E forse proprio il primo impatto che noi abbiamo con la bellezza è l'impatto corporeo. Diotima dice a Socrate: adesso ti mostrerò una scala, climax, una scala. E questa scala, se noi la affrontiamo insieme, ci porterà da qualche parte. Bisogna cominciare da giovani, dice Diotima. I giovani si innamorano prima di tutto di un bel corpo e sono attratti da questo bel corpo e vivono desiderando il bel corpo. L'amore Eros quindi è desiderio, è fondamentalmente desiderio del bello, è il desiderio di possedere il bello. Quando un giovane, gli adolescenti soprattutto, ma poi succede anche in età avanzata, ma è bello vedere nei giovani la luce che si accende in loro quando si innamorano, ma la prima forma di, come posso dire, di attrazione è proprio quella fisica, quella corporea. Poi la bellezza varia, perché de gustibus disputandum non est, ma in ogni caso quando ci si innamora si vede la persona amata come bellissima. L'amante non è bellissimo, Eros è l'amante, non è l'amato, è colui che ama, e colui che ama non possiede, ma desidera possedere, quindi è mancante. E il senso di mancanza è sempre un senso di sofferenza. Quindi chi ama entra in una condizione di travaglio. Ma noi sappiamo che il travaglio, la sofferenza, la parola travaglio viene usata quando una donna è incinta e gravida e aspetta un figlio. E Socrate, maestro di Platone, ha proprio pensato che il suo mestiere fosse come quello della madre, che era un'ostetrica, e diceva: la mia arte è un'arte ostetricia perché appunto ho il compito di ex lucere, di condurre fuori, di educare il mio interlocutore a conoscersi, e quindi aiuto il mio interlocutore a partorire la sua anima, a generare l'anima. Questa forma di educazione è proprio anche di Eros. Eros è un educatore, ma Eros è anche filosofo, quindi, perché come il filosofo non è sapiente né ignorante, ma ricerca la sapienza. Solo gli dèi non cercano la sapienza perché ce l'hanno già, ma il filosofo la ricerca. E così Eros è in questa condizione di né pienezza né mancanza totale, e quindi è filosofo, e da buon filosofo deve essere anche un educatore, ma è un educatore speciale, non è un educatore che promuove, come posso dire, il cammino che abbiamo visto realizzato attraverso l'allenamento dialettico, lo studio. Pensate che per Platone solo a 50 anni era possibile cominciare a educare gli altri, ad aiutare gli altri nella ricerca del bene comune e nella ricerca anche della verità di se stessi. Tant'è che ad un certo punto nella Repubblica dice: ma i veri politici dovrebbero essere i filosofi. Leggere qualche bel passo di Platone della Repubblica non farebbe male ai nostri politici. Ma non mi interessa destra o sinistra, sapete, io credo che sia proprio una questione di educazione ai valori, di educazione al bene comune, di non guardare i propri interessi ma al bene della società. Ma per arrivare a questo bisogna, per Platone, aver visto il bene. Torniamo al cammino invece che propone Diotima. Quindi l'amore, che è amore ricerca della bellezza e del possesso della bellezza. Quando poi si incontra qualcosa che piace perché è bello, l'amore porta come posso dire, a dei germogli. L'unione di due corpi è generativa, porta alla nascita di un bambino. Ma per Platone questo amore carnale, che non viene riconosciuto da chi non ha affrontato Platone in profondità, tanto è vero che si parla di amore platonico come se per Platone l'amore carnale non fosse riconosciuto, e invece no, il punto di partenza dell'amore è proprio quello che consente la generazione di nuovi esseri viventi. Ma quello che invece insegna Diotima a Socrate e Platone, è che questo amore non è destinato a esaurire il desiderio dell'uomo, ma che quando ci si avvede della bellezza dei corpi, di un bel corpo, poi è possibile riconoscere anche la bellezza di altri bei corpi. E poi può essere possibile anche, in un corpo che non è propriamente bello, vedere. Scusatemi, ho la tosse. Vedere la bellezza di un'anima. E la bellezza di un'anima è ancora più bella di quella di un corpo. Ma anche la bellezza di un'anima, se ci si aggrappa solo a un'anima bella, la scena esile, no? La bella anima, ci limita. Eros non si accontenta di riconoscere una bella anima, ma ci porta a riconoscere le belle anime, le molte belle anime. Certo è che quando si incontra una bella anima, si è spinti da Eros ad essere generativi. E questa generatività è differente da quella corporea, ma ha delle analogie, perché quando incontriamo uno spirito che c'è affine, è bello parlare insieme e produrre, dice Platone, molti bei discorsi. E magari oggi diremmo arrivare a scrivere un libro insieme. Quel parto, perché è un parto, il libro è un parto spirituale ed ha un grande valore. Quindi anche in questo caso è possibile arrivare a riconoscere la generatività di Eros sia a livello corporeo che a livello spirituale. Ma Eros non si accontenta neanche del riconoscimento delle belle anime e procede oltre. E che cosa incontra? Incontra la bellezza delle istituzioni e delle leggi. Per i greci le leggi avevano carattere divino, sacro. E, certo, all'epoca di Platone la politeia era entrata in crisi, la democrazia era entrata in crisi, c'era stato il governo dei 30 tiranni. E quindi una forma di governo filo spartano, però le leggi erano sempre considerate come qualcosa che, regolando la società, consentiva una vita migliore. E quindi, ecco, nel climax che stiamo affrontando, cioè in questa scala della bellezza, ad un certo punto non è possibile non accorgersi della bellezza delle leggi e delle istituzioni politiche. E poi ancora, andando ancora più su, riconoscere la bellezza della scienza, delle scienze, dei legami che intercorrono tra tutte le scienze, come se tutte convergessero verso qualcosa che non è ancora chiaro, ma che noi oggi sappiamo che esiste un internet, no? Delle menti, un internet, un legame, una connessione delle menti, che è connessione dei saperi anche. E questa connessione dei saperi viene definita da Platone come il grande mare della scienza. È di una bellezza incredibile. E l'uomo può tuffarsi in questo mare e godere del sapere. Ma a questo punto Diotima si interrompe e dice a Socrate: vedi Socrate, no, preferisco parlare con le parole di Platone. Ecco qua. Ora, fino a questo grado dei misteri d'amore, o Socrate, tu avresti forse potuto iniziarti anche da te. Ma in quelli perfetti e contemplativi, cui questi servono di introduzione per chi vi si inizi rettamente, non so se saresti capace. te ne parlerò quindi io. Quindi Diotima riconosce che a Socrate, filosofo per eccellenza, era in un certo senso concesso di percorrere questa erotica, questa strada di Eros. Dice, fino a un certo punto, e forse, neanche certamente. Ma quello che ti dirò adesso, Socrate, questa iniziazione ai misteri perfetti dell'amore, e a questa da solo non ci potresti arrivare. Qui c'è bisogno di Diotima. Dante ha avuto bisogno di Beatrice e di San Bernardo. Quindi questa scala arriva alla scienza, la riassume così Platone: nella via dell'amore, cominciando dalle bellezze di quaggiù, a scendere via via sempre più in alto, in vista di quella suprema, quasi valendosene come di gradini, da uno a due, da due a tutti i bei corpi, e dai bei corpi alle belle istituzioni, e dalle belle istituzioni alle belle scienze, finché dalle scienze si culmini in una dimensione che è proprio quella della perfezione dell'amore. Ed è questa. È una dimensione che non è certamente il frutto di una ricerca razionale, però è il risultato di un amore rivolto alla scienza. Cioè, bisogna essere arrivati ad amare il sapere per poter vivere questa esperienza speciale. Se non si è arrivati a capire l'importanza e la bellezza, l'importanza per noi, la bellezza del sapere, questo momento speciale non arriva. Quindi anche la via dell'amore ha delle tappe, bisogna percorrerle tutte. E poi forse può succedere questo. Può succedere che abbiate pazienza, perché vediamo se lo cerco qua. Colui che sia stato educato fin qui alle cose amorose, contemplando a grado, rettamente, il bello, pervenuto al termine della via dell'amore, scorgerà d'improvviso una bellezza di sua natura stupenda, e precisamente quella, Socrate, per la quale si erano durati tutti i travagli precedenti, quella che innanzitutto è eterna, che non diviene e non perisce, non cresce e non scema. Il punto di approdo è qualcosa che arriva improvvisamente. Non è il frutto di una deduzione logica. Non è il frutto di un sillogismo, di un ragionamento. Certo, alle spalle ragionamenti e sillogismi, alle spalle scienza, ma è improvviso il manifestarsi, il rivelarsi di qualcosa che va oltre la scienza, che va oltre il ragionamento. E questo questa dimensione oltre la scienza. È la dimensione del bene, che è verità, perché è appunto rivelazione, è il venire alla luce, l'uscire dal nascondimento di qualche cosa che, dice Platone, è ciò per cui la nostra vita ha senso di essere vissuta. Questo momento è il momento che ci consente di dire che la nostra vita non è stata vissuta invano. E l'idea di bellezza che compare grazie all'aiuto di Eros, che ha spinto l'uomo a ricercarla, a ricercare la bellezza in tutte le sue forme, a partire appunto dalla dimensione corporea, arrivando fino all'idea di bellezza, che non può che essere eterna, perché le idee, abbiamo visto, non nascono e non muoiono, non divengono, è un'idea eterna. Ed è quell'idea di bellezza e di bene, perché abbiamo visto che bellezza e bene per i greci sono il medesimo. E il bene è ciò che informa ogni cosa. Ogni idea vive dell'idea di bene, come il sole è la causa della vita di tutta la realtà, di tutte le cose. Se non ci fosse il sole, la vita si spegnerebbe. Quindi, come il sole nel mito della caverna, è ciò che viene visto per ultimo e che viene riconosciuto come la causa dell'essere delle cose e la causa della conoscibilità delle cose, perché il sole emana la luce e la luce rende visibili le cose. Quindi il sole è la causa dell'essere e della conoscibilità delle cose. Così l'idea del bene è la causa dell'essere e della conoscibilità delle idee, che sono valori per Platone e che sono la realtà vera, sono la realtà della luce. Ma tutto lo sforzo che Eros fa compiere non arriva al punto di approdo, non arriva al termine se non nel momento in cui Eros muore. L'idea del bene è il fine del movimento di Eros, ma è anche la fine di Eros, perché Eros è mancanza, ricerca il bello perché lo vuol possedere. Ciò che è sommamente bello è l'idea di bellezza, che è insieme l'idea di bene. Nel momento in cui l'uomo, guidato da Eros, arriva all'idea del bene e all'idea del bello, Eros non ha più motivo di esistere. Eros muore e comincia probabilmente un'altra forma di vita, che è una vita di... Platone la chiama divina, perché l'anima vede l'idea del bene che è l'archè, è il principio. Il principio per Platone è l'idea del bene. E il principio è ciò da cui tutto proviene e ciò a cui tutto torna, è il divino. Per Talete, per Anassimandro, per Anassimene, tutti i filosofi presocratici. E Platone l'ha individuato nell'idea del bene. Eros conduce su, attraverso appunto il desiderio, che è insieme mancanza, a possedere i corpi, a possedere le anime, a possedere e a generare. E allora la domanda che ci potremmo fare è: ma e che tipo di generazione, quale germoglio scaturisce dall'incontro dell'anima con l'idea del bene, con la bellezza? Che tipo di essere può nascere? Cosa scaturisce da questo? Platone dice che Leggo, è sempre meglio. Parla di un parto, naturalmente, sì, si tratta di una generazione anche in questo caso, perché amore è amore di generare nel bello, è una delle definizioni che dà nel simposio. E allora dice, verrà fatto di partorire non immagini di virtù, perché non è in contatto con immagini, ma virtù vera, perché è in contatto col vero, e che avendo generato e nutrito virtù vera, a lui solo è concesso di divenire caro agli dèi, ed anche se altri mai tutale al mondo immortale, e anche se altri mai fu tale al mondo immortale, una domanda che si pone, non dà la risposta, però è facile, è intuitivo rispondere a questa domanda, cioè l'incontro col divino divinizza. Si verifica una metamorfosi di theosis, di divinizzazione. Poi ci saranno filosofi che lavoreranno proprio su questi aspetti. Giordano Bruno, che è uno, credo, anche dei filosofi che vi verrà presentato. Ma se l'uomo ha sete di immortalità, e questa sete di immortalità si può tradurre o nel generare figli, e quindi eternizzarsi attraverso la nascita di figli, o di ricerca di immortalità attraverso la generazione di scritti, di poesie, eccetera. Ma c'è anche questa generazione, questo parto, che è il parto più grande che possa avvenire in un uomo, che è la gestazione di Dio nell'uomo, è la gestazione della immortalità del sé, direbbe Platone, abbiamo appena visto, che scaturisce nel momento in cui l'uomo ha percorso un cammino senza mai stancarsi, faticoso, senza dubbio, perché amore parla di travaglio, Platone, quindi l'amore è travaglio, l'amore fa anche soffrire, però è un cammino che porta sempre più in alto fino ad arrivare alla causa, all'archè, e nel momento in cui si entra in contatto con l'archè, qualcosa accade anche al nostro essere, e c'è appunto una metamorfè, un cambiamento di forma. Io ho finito. Resto a vostra disposizione se ci sono delle domande. Spero di essere stata chiara, dove non sono stata chiara me lo fate presente. A livello politico. Sì.
Allora io volevo chiedere, secondo lei adesso, con i tempi che corrono adesso, si può parlare ancora di così, per esempio, di rischia di guerra, di tirannia, di tiranni, di gerarchie, di filosofi e via dicendo. Non si può più parlare ancora del genere di questa cosa. Perché i tempi sono un po' difficili.
Allora, sì, ho capito la sua osservazione. Volevo, prima che andassero via, ricordarvi che il prossimo incontro sarà tenuto dal professor Maso il 7 dicembre su Aristotele. Bene. Ecco, arrivederci allora per chi esce. Sì, allora, non se ne può parlare a cuor leggero, mai. Ogni forma di schiavitù
Non credo ci l'attore, lo leggerò, ma non probabilmente.
Allora, l'origine del totalitarismo di Hannah Arendt è un libro scritto per mostrare come nel nazismo e nello stalinismo ci siano degli aspetti comuni. Quindi in questo libro in particolare Hannah Arendt ha cercato di utilizzare un registro unico, la parola totalitarismo, e per individuare gli aspetti propri del comunismo sovietico, staliniano, e gli aspetti del nazismo invece tedesco. Questo per quanto riguarda il libro di Hannah Arendt. Invece la domanda che lei mi faceva sulla schiavitù esistono tante forme di schiavitù e si ripresentano sempre, comunque, dovunque, anche là dove noi crediamo che magari non ci siano. Quello che è importante, a mio parere, è proprio quello, è di non dare mai per scontato che non si debba lavorare per cercare la verità, perché è la verità che fa liberi. Non dobbiamo mai abdicare alla ricerca della verità dentro noi stessi, della verità, come posso dire, non dobbiamo mai abdicare a una ricerca autentica che ci consenta di realizzarci pienamente. La schiavitù, qualsiasi forma di schiavitù sia, anche una prostituta vive una forma di schiavitù, no? Ce ne sono tantissime, svariate forme, oggi, ieri, probabilmente anche in futuro, ma quello che ho cercato di mettere in risalto è che il filosofo è per antonomasia colui che cerca di aiutare gli altri a liberarsi dalle catene. Naturalmente un buon filosofo, perché ci sono tanti filosofi, ci sono filosofi autentici e ci sono filosofi inautentici. I sofisti all'epoca di Platone erano considerati dei filosofi non autentici, dei mercanti del sapere. Allora, chi può veramente farsi educatore degli altri? Ma chi ha fatto un percorso di un certo tipo? Chi ha vissuto un'esperienza di illuminazione nel senso che dicevamo prima con Platone, no? Chi è stato portato alla luce? Perché altrimenti l'educatore non può farlo, non ha gli strumenti, non ha i mezzi per farlo. Questo, voi capite che mi ha creato mica pochi problemi, perché la mia vita è stata dedicata all'educazione di ragazzi del liceo e quindi soprattutto prendendo sempre più consapevolezza del mio ruolo, mi sono fatta tante domande su come potevo aiutarli e se ero in grado di farlo, perché ho capito che il mio compito era proprio questo, di aiutarli a uscire dai lacci delle ombre per uscire alla luce, per incominciare a vedere delle lame di luce. Poi il cammino è un cammino che ognuno deve fare per conto proprio. Quindi non lo dico a cuor leggero, minimamente. Le forme di schiavitù sono forme da cui dobbiamo liberarci, ma per liberarcene dobbiamo vederle, riconoscerle. E per riconoscerle spesso da soli non siamo in grado, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti. E una volta riconosciuta comincia l'altra parte del cammino, perché una volta che ci si disintossica poi bisogna camminare avanti, e non è un cammino in salita, non è un cammino in discesa. Prego.
Per la seconda strada che indica Platone, quella dell'Eros, sembra che all'inizio uno sia il soggetto della ricerca, del desiderio, ma poi che venga invece trainato, preso, e non che non è una cosa che non appartiene a chi, è una sorta di dono.
Allora, la dimensione del dono, Io la vedo più che altro nel momento, in quel momento in cui dice improvvisamente. Improvvisamente ho visto, o è possibile vedere, perché è Diotima che parla, è Diotima che ha fatto questa esperienza, che sta trasmettendo a Socrate. E quindi lì vedo il momento rivelativo, il divino che si manifesta. Prima invece credo ci sia proprio l'idea che sì, c'è il demone che ci aiuta. Ci aiuta, ma ci dobbiamo mettere nel nostro.
Tutti abbiamo il demone, o
certo, certo, sì. Il daimon è la voce che ognuno ha dentro di sé e che parla e che aiuta e che guida nella cultura pagana greca. Ecco. Ognuno di noi dovrebbe avere un daimon che appunto se viene ascoltato. Nel percorso, diciamo nell'erotica platonica, la guida è il demone. È una guida che va ascoltata. Ma poi ognuno deve metterci anche del suo, perché non è sufficiente, non è sufficiente quello che Eros promuove nell'uomo, ma anche l'uomo deve contribuire, ecco. Però c'è questa sinergia, questo sì, mentre il dono vero e proprio sì. Prego.
Ho letto Marsilio Piccino,
sì.
E il libro dell'amore ha a che fare.
Ma certo, è un neoplatonico, solo che appartiene all'età rinascimentale. E quindi sì, senza
però
dubbio.
Certi concetti.
Sì, sì, certo. Certo, sì, Platone, poi Plotino e poi tutto il neoplatonismo rinascimentale, certo.
Perché non ho letto che un po'.
E Giordano Bruno anche riprende moltissimo, sì. Perché è legato al platonismo. Sì, 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 altro che. Prego.
L'anima di Platone sembra quasi un'anima più vicina quasi alla ragione che non ai sentimenti. Potrebbe dire qualcosa?
Allora, ne parla in due modi diversi Platone, ma non si preoccupava delle contraddizioni più di tanto, evidentemente. Nel Fedone dice che l'anima è simile alle idee, quindi è semplice. Ed è eterna e presenta delle dimostrazioni dell'immortalità dell'anima. Nella Repubblica invece parla dell'anima e la presenta come tripartita e dice che ogni uomo è dotato di un'anima concupiscibile, irascibile e razionale. Qui però dice anche che l'anima concupiscibile è simile, utilizza il mito della biga alata. Dice, beh, l'anima concupiscibile è come un cavallo vizzoso nero che non sta alla guida dell'auriga. Poi c'è l'anima irascibile, che è il cavallo bianco, che tende ad essere docile all'auriga, e l'anima razionale, che è appunto la ragione, no? E che è rappresentato dall'auriga. Quindi l'anima razionale ha un ruolo guida all'interno della questa tripartizione dell'anima, ecco. E tra l'altro poi estendendo anche la questione in ambito politico, anche la società dovrebbe essere tripartita, ogni gruppo sociale dovrebbe realizzare la virtù di ognuna di queste tre parti dell'anima e così via.
Prego. Basta che ci sia un buon filosofo, un buon educatore, c'è bisogno anche di chi vuole voglia a fare il veloce.
Ah, certo.
Quindi senza dei discenti volenterosi.
Ma la domanda è, c'è qualcuno che può non voler realizzare se stesso?
Oggigiorno mi sembra.
Certo, finché si rimane legati, bisognerebbe ogni tanto ascoltare.
Perché molti anche voci. E anche questo la verità è scomoda.
È faticosa. Sì, la ricerca della verità, però il filosofo è proprio il ricercatore della verità.
Posso?
Prego, sì.
Beh, volevo ritornare all'inizio della sua riflessione quando ha parlato del filosofo purificatore.
Sì.
E rispetto a questo, il peruranio e il demiurgo diventano oggetto o problema per Platone?
Rispetto al ruolo del filosofo come purificatore? Perché dovrebbe costituire un problema? Non riesco a vedere il problema. Allora, il demiurgo sappiamo che è un ordinatore, ne parla nel Timeo, è l'ordinatore della... è il produttore anche della realtà, no? Quindi è considerato come una sorta di Dio, no? Però quando si ha letto il Timeo avrà visto che presenta il demiurgo sotto forma di mito, il mito della creazione, il mito del demiurgo. E quindi quando ne parla sì come il produttore della realtà, colui che mescola, no? E genera, il Dio buono. Quando ne parla, non credo che a Platone parlare del demiurgo costituisca un problema rispetto al parlare poi dell'idea del bene che è l'originario, no? Non credo che si ponga questo problema. E allora, a proposito di purificazione, io la purificazione la potrei vedere in questo, cioè c'è compatibilità, ecco, tra la figura del demiurgo e l'idea del bene, perché tutti e due si presentano come il divino. Ecco, questo semmai c'è compatibilità, ma la compatibilità con la purificazione non la riconosco come un problema rispetto all'esistenza del demiurgo, rispetto all'esistenza dell'idea del bene. Ripeto, non credo che Platone si sia fatto dei problemi relativi alla compossibilità dell'esistenza del demiurgo e anche dell'idea del bene. Questo. Prego.
Posso dire una cosa? Cioè, secondo me, coloro che vedono l'assoluto, l'eterno e l'immutabile, si può dire che conoscono e non hanno soltanto uno fine, da un punto di vista visto e considerato, che il movimento platonico è stato inserito soprattutto all'interno del mondo cristiano, quindi noi abbiamo, anche parlando, abbiamo che in quel famoso demiurgo noi abbiamo visto la divinità e quindi troviamo che nel discorso di Platone c'è il paradigma tra quello che è il modello, diciamo, umano e quindi sensibile e quello che è il modello trascendentale, quindi si va oltre un modello sensibile.
Sì, in Platone c'è proprio questa esigenza di oltrepassare la dimensione della conoscenza sensoriale, di non fermarsi a quello che ci dicono i sensi. È come se ci indicasse una via che va oltre i sensi. Non rimanete soddisfatti di quello che vi dicono i sensi, guardate a quello che vi dice la ragione, cercate di scoprire quello che vi dice la ragione. Però quello che trovo in germe, sempre nella filosofia platonica, è che oltre il mondo della ragione c'è qualcosa d'altro.
Esatto.
E questo qualcosa d'altro è l'idea del bene, che è la causa delle idee. Quindi questo guardare a questa ulteriorità che sorpassa i limiti della ragione.
Scusi, posso dire, e in mezzo c'è anche la pistis, che forse può portare proprio ad un livello trascendente.
Allora, in Platone la pistis è una forma di conoscenza inadeguata. Inadeguata. Fa parte della doxa, quindi della conoscenza apparente. Bisogna aspettare la filosofia cristiana per trovarci di fronte a un ruolo della ragione. Penso a Sant'Agostino che diceva credut intelligam e intelligut credam, quindi l'intelligere è connesso al credere in ciò che non appare, in ciò che ci è stato rivelato. Ma nei filosofi...
Ma in Platone non c'è questo tipo di
no.
fede?
No, no, no. Anzi, la fede viene considerata come una forma di sapere a cui non si deve dare... Però mi viene anche da domandarmi, ascoltando la sua domanda e cercando di entrare dentro alla sua domanda, chi si sente raccontare o chi si sente testimoniare l'esperienza del contatto con la divinità, no? Con l'idea del bene, e come può essere accolto dagli altri? Creduto forse, perché Platone dice: io ho creduto a quello che ha detto, mi ha convinto, ho usato queste parole, quindi è una forma di credenza quella di Platone. Mi ha convinto quello che ha detto la sacerdotessa di Mantinea. E adesso cerco di convincere gli altri, lo dice proprio. E allora qui mi ha convinto, non ha dimostrato niente, mi ha convinto. È una forma di fede che entra.
Sì, sì. Ho capito.
Dalla finestra.
Prego.
Beh, tentando di portare Platone un po' ai tempi di oggi, no? Perché lui raffigura il filosofo in un periodo dove non c'erano molte istituzioni vocate all'educazione. Un tempo d'oggi io credo che l'educazione non passi del prendere fisicamente per mano il discepolo come un tempo passato. Penso che oggi i momenti di educazione vivono in tanti ambienti associati. Quindi l'impegno del filosofo di oggi, più che appartenere a prendere per mano, sarebbe quello di un impegno affinché i posti titolati oggi a formare i giovani soprattutto avessero, portassero con loro dei contenuti che aprono. Invece io riscontro spesso una disattenzione del mondo filosofico all'impegno civico. Riguardo al bene, cioè il Platone, come diceva lei, mi sembra rilevare una dicotomia tra quello che è il mondo percepito dei sensi e quello invece spirituale, perché mi pare che Platone faccia coincidere la sfera razionale con quella spirituale. Se Sant'Agostino mi diceva lei questo, però siamo sullo stesso filone, a mio modo di vedere. Quindi cioè, se per alcuni filosofi greci la doxa, l'opinione che veniva dalla ragione, poteva avere un svolgere con Platone, viene meno secondo me, perché la luce che dalle caverne illumina non è una luce, è la luce, cioè voglio dire il mondo delle idee stabile, eterno. Quindi l'educazione, è chiesto, di Platone non è forse l'educazione non al pensiero, ma ad un pensiero già fondato sui contenuti valori
costruttivi. Sì, certamente Platone non è un relativista assolutamente, quindi tutte le virtù hanno una loro definizione ben precisa, stabile. Quello che invece ritengo è che oggi più che mai chi fa l'educatore debba sentire profondamente questo impegno, questa missione, chiamiamola alla Socrate, perché i giovani di oggi sono molto disorientati, molto, e hanno bisogno di essere guidati, non indottrinati, perché il vero educatore non è un indottrinatore, è un aiuto maieutico. Uno degli scrupoli che mi sono sempre fatta con i miei studenti è stato proprio quello di aiutarli a confrontare dottrine diverse, teorie diverse, perché da soli poi si dessero delle risposte. L'educatore che indottrina non è un educatore. E io credo che invece di educatori ci sia una necessità enorme. Perché i ragazzi parlano per slogan, hanno una condivisione così misera e così povera dell'anima, che invece è la parte più, è la parte che ci costituisce, che ci determina maggiormente, perché questa loro povertà d'anima li rende più deboli, più fragili, più vittime spesso, vittime spesso. Volevo dire un'altra cosa. In l'antropologia platonica è dualistica, e quindi esiste il corpo e l'anima, e l'anima è incarcerata nel corpo, perché il corpo è soma ma anche sema, tomba dell'anima. E invece nella filosofia cristiana l'antropologia vede l'uomo come corporeità, anima, ma anche spirito. E quindi c'è una la persona umana assume dei contorni che non hanno i caratteri dualistici del platonismo, anche se poi buona parte della riflessione cristiana ha subito l'influenza platonica. Però anche solo l'idea della resurrezione dei corpi per i cristiani è indice di una valorizzazione della dimensione corporea, mentre appunto in Platone la dimensione corporea è appunto vista come un carcere da cui l'uomo deve liberarsi. Ci sono delle differenze proprio a livello di antropologia fondamentali. C'era qualcun altro?
Prego. Chiedere una curiosità. Lei ha detto che è insegnata al liceo, quindi ragazzi anche grandi, insomma. La prima risposta, praticamente la domanda che volevo fare, la risposta reale dei ragazzi davanti a Platone quando dice non fermatevi solo al fatto sensoriale, ecco, una curiosità. Qual è la risposta reale dei ragazzi?
I ragazzi sono molto meno strutturati rispetto a noi adulti, e quindi questo consente di far crescere in loro domande che poi li mettono nelle condizioni di mettersi alla ricerca. Cioè, vedo che ho lavorato sia all'università sia nella scuola superiore, e mentre all'università ci sono i paradigmi logici sono prevalenti, quindi ci deve essere coerenza, le premesse devono essere considerate vere, le conclusioni devono essere perfettamente dedotte, eccetera, il livello di attenzione è rivolto all'induzione, alla deduzione, all'abduzione, eccetera. Nei giovani invece è preponderante l'ascolto anche del cuore, e quindi si usa la ragione, ma perché la ragione promuova motivazione e spinta alla ricerca, no? E loro, essendo meno strutturati, avendo meno stereotipi dentro, sono più liberi. E quindi se vengono guidati bene, crescono bene. Altro che. Altro che.
Complimenti,
grazie. Grazie a voi.